I giochi dell'armonia presenta
Il ritorno, la sfida della riconciliazione nella parabola del figliol prodigo. Riflessioni di Rosalba Manes, proposte al microfono da Rosario Tronnolone. In studio l'autrice. Secondo incontro, l'occasione della parabola.
A quanti sono in ricerca, a quanti hanno nostalgia di casa, a quanti sono disposti a scoprire che la vita è una festa. La parabola del padre pieno d'amore e dei due figli ribelli, che leggiamo nel Vangelo di Luca al capitolo 15, nei versetti 11-32, si colloca alla fine di una trilogia di parabole, chiamate Parabole della Misericordia. Le prime due hanno per protagonista una pecorella smarrita, versetti 3-7, e una moneta perduta, versetti 8-10. In realtà Luca ci parla di un'unica parabola, come rivela il versetto 3, dove si impiega un singolare. Gesù disse loro questa parabola. Si tratta non di tre quadri, ma di un trittico, perché è composto a partire dal medesimo nucleo, la gioia di ritrovare qualcosa o qualcuno che si era smarrito. È molto interessante considerare la cornice in cui è inserito il racconto che Gesù rivolge a chi si lamenta del suo modo di comportarsi. Nei primi due versetti del capitolo 15 di Luca leggiamo infatti: gli esattori delle tasse e i peccatori si avvicinavano a lui per ascoltarlo. I farisei e i dottori della legge mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». L'Evangelista Luca presenta due categorie, una docile alla parola di Gesù, pubblicani e peccatori, l'altra ostile, farisei e scribi. La prima categoria si qualifica negativamente a proposito del suo status socio-religioso, ma positivamente in rapporto a Gesù. Per la seconda è vero il contrario. I primi ascoltano Gesù, i secondi mormorano contro Gesù, evocando l'atteggiamento ribelle di Israele nel deserto. I provocatori sono il prototipo di un Israele esclusivista, che vuole la salvezza tutta per sé e si rinchiude nei privilegi legati all'alleanza. Sono i nuovi Giona del loro tempo, che non tollerano lo scandalo della misericordia di Dio, che può raggiungere anche i peccatori più incalliti, come erano gli abitanti di Ninive agli occhi del profeta, rifugiandosi in una religione d'élite, gridando allo scandalo dinanzi all'intento di Gesù di radunare insieme nell'unità i figli dispersi di Dio. I farisei e gli scribi si lamentano del fatto che Gesù condivida i pasti con il gruppo che essi ritengono antitetico a loro. Mangiare insieme è espressione di intimità e affinità tra i commensali. Perciò il gesto di Gesù risulta incomprensibile e sfrontato. In realtà, nel Vangelo di Luca, già a partire dal capitolo 5 ai versetti 27-33, si incontra la predilezione di Gesù per i banchetti a casa dei peccatori. Si narra che un uomo di nome Levi se ne stava seduto al suo banco di esattore delle tasse. Ora, gli esattori venivano ritenuti peccatori perché collaboravano con l'impero romano. Passa Gesù, che lo invita a seguirlo. Levi si alza e lo segue immediatamente. Un tripudio di luce e verità rifulge nel cuore di quest'uomo, che si lascia avvincere da quella luminosità, come appare nello splendido quadro del Caravaggio custodito a Roma nella chiesa di San Luigi dei Francesi. La sera di quello stesso giorno offre un banchetto a Gesù nella propria casa, invitando i suoi amici e colleghi. Anche lì i farisei e gli scribi sono indignati a causa dell'atteggiamento di Gesù che partecipa alla festa. A quei censori spietati Gesù rivela la finalità della sua missione. Le persone sane non hanno bisogno del medico. Sono i malati, invece, ad averne bisogno. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori, affinché si convertano. Gesù si paragona ad un medico che deve curare i malati e che ricorda ai suoi detrattori che la cura migliore per l'uomo è il linguaggio dell'amore, l'unico a provocare la conversione. Mangiare insieme è un'espressione di vicinanza che rivela lo stile di Dio verso l'uomo. Dio si è fatto compagno di mensa. Per istruire la categoria più religiosa all'interno dei giudei, Gesù sceglie di intervenire servendosi di una parabola che rivela la passione che ha Dio nell'imbandire la tavola e fare festa con i suoi amici. Il verbo mormorare con cui Luca tratteggia il profilo dei farisei e degli scribi ci rimanda all'esperienza del deserto. Lì il popolo mormora contro Mosè e Aronne. Lo leggiamo nel libro dell'Esodo e anche nel libro dei Numeri. Nel Nuovo Testamento questo verbo appare solo due volte, qui e nel capitolo 19 del Vangelo di Luca, a proposito dell'incontro tra Gesù e Zaccheo. È un'espressione di insoddisfazione e di disapprovazione. Il motivo della protesta è che Gesù accoglie i peccatori e mangia con loro. Il verbo greco corrispondente, prosdechomai, significa accogliere qualcuno come compagno. Non si tratta quindi solo della disponibilità a trascorrere del tempo con qualcuno per parlare, ma di accettare una persona in qualità di amico. Prendere il pasto insieme ai tempi di Gesù non è mai semplicemente il momento per placare la fame e spegnere la sete, ma un gesto che pone le persone sullo stesso livello. È un atto che dice profonda accettazione del proprio commensale. Si tratta quindi di un gesto che rivela rapporti di parentela e di amicizia. Il pasto era anche il momento in cui si tracciava un simbolico confine tra membri interni ed estranei alla famiglia, alla comunità o al gruppo etnico. Stranieri e pagani venivano o automaticamente espulsi o tenuti a sottoporsi a specifici riti di purificazione. Lo scontro tra Paolo e Pietro, il famoso incidente di Antiochia narrato dall'apostolo Paolo nella lettera ai Galati, nasce proprio per divergenze relative al consumare i pasti insieme. Pietro, ad Antiochia, era solito mangiare con cristiani provenienti dal paganesimo. Dopo l'arrivo di una delegazione da Gerusalemme, si rifiuta di consumare i pasti insieme a costoro. Paolo giudica il rifiuto di Pietro come un atto di ipocrisia a seguito di un'intimidazione e lo denuncia apertamente. I farisei e gli scribi reagiscono all'atteggiamento di Gesù perché fedeli appunto alle leggi di purità che esigevano la separazione dai pagani e dai peccatori. Essi non negavano la possibilità della conversione e del perdono dei peccati, ma pretendevano una dimostrazione evidente del loro cambiamento di vita. Gesù, invece, sedeva con loro prima delle debite prove, manifestando un'accoglienza incondizionata dei peccatori e una fiducia totale nell'autenticità del loro cambiamento e nella loro capacità di perseverare in una vita nuova. Luca è l'evangelista che più di tutti fa ricorso al genere parabolico. Le numerose parabole presenti nel suo Vangelo, con tutta probabilità, non sono compilazioni autonome, ma materiale dipendente dalla tradizione di coloro che, nel prologo lucano, sono definiti testimoni oculari e ministri della parola. Tutte, tranne la prima, quella dei due debitori, sono collocate all'interno della sezione relativa al cammino di Gesù verso Gerusalemme, cammino che punta al martirio di Gesù. Le parabole di Luca, pertanto, vanno lette proprio sullo sfondo di questo esito terreno di Gesù, dal quale traggono la loro ragion d'essere e un surplus di senso. Quanto alla parabola del capitolo 15, siamo di fronte a quella più ricca. Essa costituisce il cuore della teologia lucana. L'accoglienza incondizionata del peccatore per effetto di una misericordia traboccante, che si riversa gratuitamente su chi non la merita e invita chi si ritiene meritevole della benedizione divina ad assumere lo stesso atteggiamento. A questa parabola Gesù conferisce una duplice intenzionalità: apologetica, perché vuole giustificare la sua speciale vicinanza ai peccatori, e didattica, perché vuole insegnare che nessun uomo può sentirsi giusto davanti a Dio, perché anche i cosiddetti bravi sono soggetti a smarrirsi. Ogni parabola nasce in un preciso momento del ministero pubblico di Gesù e contiene storie vere. Essa si presenta come un racconto basato sulla comparazione, cioè sull'accostamento di due realtà, quella suggerita dal racconto e quella dell'ascoltatore. Una parabola contiene personaggi o immagini, espressioni cioè utili a descrivere per via positiva o negativa una particolare realtà umana o divina. Chi crea la parabola vuole che i suoi uditori si trasferiscano provvisoriamente in un altrove plausibile o familiare, perché è desunto dalla vita quotidiana, per poi tornare alla propria situazione personale. Dopo quel trasferimento o immedesimazione, l'intelligenza dell'uditore è stimolata ad abbracciare una consapevolezza nuova o comunque ad acquisire un nuovo metro di valutazione. La situazione narrativa interpella il giudizio dell'ascoltatore, che, essendo estraneo ai fatti, gode di piena libertà di valutazione. La trappola della parabola scatta allora nel momento in cui il giudizio, formulato in un terreno neutro, tocca la sfera della propria situazione personale, nella quale la dinamica della parabola invita a tornare. È lì che il suo giudice si ritrova giudicato dal suo stesso giudizio e viene smascherato. È proprio nel trasferimento che si realizza lo scopo della parabola. La forza persuasiva di una parabola sta quindi nella sua logica interna e nell'analogia con la situazione personale dell'uditorio. Comprendere una parabola, allora, è un'esperienza intuitiva che prevede tre tappe: capire il racconto, cogliere il punto di convergenza tra situazione descritta nella parabola e situazione in cui ci si trova a vivere, che è come il denominatore comune tra le due, cioè la loro infrastruttura o corrispondenza strutturale; trasferire il giudizio formulato nell'altrove, suggerito dalla parabola, alla propria situazione personale. Poiché non vi è identità, ma solo corrispondenza tra la situazione narrata e quella dell'uditore, potremmo dire che la parabola manifesta anche il suo limite per far emergere la sporgenza o eccedenza della realtà. Nella nostra parabola, ad esempio, il padre attende il ritorno del figlio lontano. Nella realtà, Dio Padre non solo attende il ritorno del peccatore, ma lo cerca attraverso Gesù. Si comprende quindi come mai le parabole vengano impiegate per esprimere quelle realtà che l'uomo fatica ad accettare, come il regno di Dio nel Vangelo di Matteo, il dinamismo della parola nel Vangelo di Marco, e il perdono e l'accoglienza dei peccatori nel Vangelo di Luca. Esse selezionano realtà quotidiane come elemento di comparazione, ma poi operano un passaggio verso l'inimmaginabile. Ci aprono all'inaudito di Dio e diventano così rivelazioni del mondo di Gesù, dell'atmosfera della sua vita filiale, della sua intimità con il Padre. Nella parola di Gesù, e in modo particolare nei racconti parabolici, Dio esce dalla sua inaccessibilità e si manifesta sorprendentemente altro da come lo si immaginava. La tecnica narrativa della parabola stimola l'immaginazione dell'uditorio, lo spinge a immedesimarsi nella situazione raccontata e a emettere giudizi sui personaggi. Suscitando necessariamente il confronto tra i protagonisti della trama e la propria vita, essa stimola la deduzione di un insegnamento universalmente comprensibile e dal contenuto sapienziale. Il dinamismo della parabola è tale, infatti, che veicolando il messaggio non in modo diretto ma mediato dal carattere avvincente della storia, libera gli ascoltatori da ogni tipo di autodifesa, li mette a proprio agio e li invita ad un giudizio che funge da trappola. Una volta formulatosi, ecco svelate le intenzioni del cuore dei destinatari. Il locutore, Gesù, e l'evangelista auspicano che il lettore entri nel racconto in qualità di attore, si appassioni alla situazione e si lasci coinvolgere completamente nella situazione descritta. La parabola scuote e trasporta l'uditore in un altrove, dove egli si distanzia da preconcetti e pregiudizi e può emettere un giudizio libero, accogliendo l'alterità divina e il suo agire sorprendente. Le parabole hanno una funzione non solo esplicativa, ma anche persuasiva. Tuttavia la forza di una parabola risiede non tanto nell'eleganza letteraria o nel potere delle immagini, quanto piuttosto nella capacità di illuminare l'agire umano e l'agire divino. La parabola è rivelazione del volto dell'uomo e al tempo stesso rivelazione del volto di Dio. Essa intercetta la resistenza dell'uomo a vivere la vita in profondità e rappresenta uno stimolo a guardare le cose con occhi diversi. Poiché l'uomo spesso fatica a guardare la vita in profondità e si ferma all'apparenza, l'insegnamento di Gesù in parabole diventa parola che aiuta l'intelligenza umana a cogliere la verità della vita e ad abbracciarla. Tutti gli ingranaggi del grande meccanismo che si innesca mediante il racconto di una parabola puntano alla formulazione di un giudizio. Il narratore non vuole aggredire i suoi ascoltatori proclamando il giudizio in modo autoritario, ma vuole aiutare i suoi interlocutori a maturare da sé un giudizio che provenga dalla propria coscienza. Gesù, dunque, sceglie di non rimproverare i farisei e i dottori della legge, ma di educarli e di spingerli a cambiare mentalità, aiutandoli a fare verità e a comprendere d'avere ormai indossato i panni del fratello maggiore. Il malumore del fratello maggiore è analogo, infatti, a quello dei farisei e funge da specchio che aiuta a cogliere meglio la loro critica nei confronti dell'accoglienza dei peccatori fatta da Gesù. Associare i farisei al fratello maggiore fa emergere la loro posizione teologica. Obbedire meticolosamente alla legge è per loro l'unico mezzo per meritare la benevolenza divina. Quando vedono che l'amicizia divina viene offerta ai peccatori, vedono vanificati tutti i loro sforzi. Lo stile di Gesù mette in crisi il loro modo di relazionarsi a Dio e persino l'immagine che essi hanno di Dio. Anche oggi è con noi Rosalba Manes, a cui diamo ancora il benvenuto. Benvenuta. Grazie. Con noi ad accompagnarci quindi all'ascolto di questa serie di meditazioni dal titolo Il Ritorno. Noi prendiamo appunto le mosse dalla parabola del figlio il prodigo, ma c'è una particolare attenzione che l'Evangelista Luca dà proprio al genere parabolico, come abbiamo sentito anche nella meditazione di oggi.
Sì, Luca sceglie la parabola per introdurre un insegnamento importante nel cuore del Vangelo, insegnamento che vuole proprio manifestare il volto di Dio all'uomo. La parabola è una sorta di tecnica che ricorre spesso nei Vangeli.
Tu parli di trappola addirittura, l'abbiamo sentito, è una parola che mi è sembrata molto...
È una strategia che l'Evangelista mette in atto proprio per intrappolare l'uditore. No, ma questo accade anche nel Primo Testamento, perché la parabola attinge a delle categorie talmente feriali e quotidiane che è facilmente comprensibile dagli uditori. E gli uditori, quando ascoltano delle storie abitualmente che riguardano altre persone, si rilassano dinanzi, no, a questo annuncio, un po' come accade quando andiamo al cinema o vediamo un film, è la storia di altri, quindi noi possiamo in qualche modo rilassarci, mettere un po' in stand-by le nostre preoccupazioni ed essere spettatori. Ma accade proprio che nello svolgimento, nel racconto della parabola, a un certo punto l'uditore viene interpellato, perché la parabola tocca elementi forti, questioni che ineriscono alla vita umana e che sono profonde, che impediscono all'uditore a un certo punto di
astenersi. Spettatore si diventa in qualche modo identificati con il protagonista.
Esattamente, la parabola interpella, provoca l'ascolto, provoca il convergimento, in qualche modo richiede anche un giudizio. Nel momento in cui l'uditore comincia a emettere un giudizio perché si immedesima nei personaggi, lì si rivela anche quello che porta nel cuore, non può più astrarsi dalla sua vita,
e poi
è
quel
coinvolto
giudizio, sì,
e gli scatta la trappola.
Esatto, quel giudizio poi rispecchia se stesso, no? Ritorna ovviamente su se stesso e sul suo comportamento.
Lo applica, sì. Quindi le storie di Gesù sembrano così, per così dire, innocue, poi a un certo punto invece toccano, ci
profondamente
prendono,
il
ci
cuore.
Rapiscono. Sì.
Noi vedremo nelle puntate della prossima settimana, di sabato e domenica prossima, proprio le due parabole introduttive, diciamo le due parti del trittico, no? Come l'abbiamo definito anche ieri, introduttive, quindi il pastore che cerca la pecorella smarrita e la donna che ha perduto la moneta. Quindi diamo appuntamento a Rosalba Manes anche per la prossima settimana, per essere ancora insieme e sottolineare e focalizzare alcuni punti di queste meditazioni. Il ritorno, la sfida della riconciliazione nella parabola del figlio prodigo, un volume edito da San Paolo. Grazie a Rosalba Manes di essere stata con noi.
Grazie a voi, a presto.
Rosario Tronolone ha presentato Il Ritorno, la sfida della riconciliazione nella parabola del figliol prodigo. Riflessioni di Rosalba Manes, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle Edizioni San Paolo.